piano piano e non mi lascia indifferente.
E benvenuti a Forza Napoli Sempre Summer Edition, che non è il portiere dell'Inter, ma è l'estate che ha le porte. Ecco.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno a Dario Sarnataro, buongiorno a Gianluca Gifuni.
Buongiorno,
buongiorno a Spider-Man.
Anch'io finalmente. Mary Fav.
Tu sai dove ha le ragnatele? Perché no. Tanti ce lo chiedono, nei polsi.
Ah,
ovviamente.
Certo, ovviamente. Senti, ma perché non hai cantato la canzoncina?
Perché era un attimo distratta, impegnata con Pasquale Tina al telefono. Perché Pasquale, devo dire la verità, oggi, diciamo così, stanno controllando se per caso si è atterrato da Cape Canaveral con lo shuttle Antonio Conte o con qualche elicottero, però insomma non c'è traccia.
Ma l'abbiamo
di
detto anche con Gianni Signore che ci ha chiamati, grazie a Pasquale Tina in particolare, abbiamo detto che Antonio Conte è a Torino, non sembra essere passato per Napoli, poteva essere un'idea perché è stato in costiera, poi è stato in Calabria con il suo yacht, poi poteva essere attraverso l'aeroporto di Napoli. Poteva andare a Torino, in ogni caso sta a Torino, adesso ne parliamo anche proprio con il nostro Pasquale e poi tutta la cronologia di questa settimana che prevede varie cose, ma ne parliamo insieme a voi, interazione continua in queste due ore di Forza Napoli Sempre, 081 63 63 63, intervenite sempre su tutti i temi, anche se secondo voi, no, giusto Gianluca, Di Lorenzo, a prescindere poi dalla querella, dallo striscione, dalla botta e risposta a Giuffredi, De Laurentiis o Napoli, deve andare via, deve restare a questo punto. I piani di Conte, quale le priorità sul mercato, l'attaccante Vici Osimhen, ok, ma anche i difensori, l'esterno di centrocampo, il mediano e quant'altro. Insomma, diteci la vostra anche tramite WhatsApp al 339-666-9990.
Allora, devo dire, voglio rimettermi in evidenza la morbosità e anche banale della nostra categoria, di alcuni giornalisti della nuova generazione, perché insomma il fatto che noi abbiamo detto la settimana scorsa che abbiamo segnali inequivocabili che Conte sarà il nuovo allenatore del Napoli e quindi arriverà nel giro di 48 ore l'annuncio e poi ci sarà la presentazione la prossima settimana, non si sa se a Castelvolturno, a Palazzo Reale, dove vorranno, insomma, ma questa è la storia. Ora, che sia atterrato stamattina con una navicella spaziale, con un aereo, con un volo a Capodichino, ma cosa importa? Nel senso che abbiamo detto e si sa che ormai sarà lui l'allenatore del Napoli. Stop. Ci saranno i tempi giusti nelle prossime 48 ore per annunciarlo e per fare tutto il resto.
Siamo curiosi di capire cosa ne pensa Conte, cosa dirà, i programmi del Napoli, gli acquisti, ma poi qui firma o non firma, oggi, domani, tra un minuto, tra 30 secondi, non è importantissimo.
Hai detto di Lorenzo, secondo me è molto importante, come dicevi tu, capire anche come vorrà giocare Conte, perché insomma dal 3-5-2 potrebbe passare al 3-4-2-1. Il 3-4-2-1 richiede però certamente giocatori forse un po' differenti, sia sulle fasce sia soprattutto in mediana, perché bisogna capire se con i quattro al centro e quindi con i due mediani Lobotka troverà spazio oppure no con le sue caratteristiche. Questa è una cosa da valutare, anzi da congetturare peraltro, perché parliamo sempre per ipotesi ovviamente. Pasquale Tina, buon pomeriggio.
Certo che Lobotka trova spazio, buon pomeriggio, mi sembra, cioè, uno dei punti di riferimento del nuovo Napoli.
No, perché ci diceva l'altro giorno Canni, che comunque è un allenatore, dice, Conte gioca con i tre mediani, uno centrale perché a lui piace il regista e due mezze ali laterali che si inseriscono a turno, che si inseriscono a turno durante la manovra. Col 3-4-2-1 non sarebbero tre i mediani, sarebbero due.
Io credo che voglia giocare così perché il Napoli può essere pure un 3-4-3. Il Napoli ha tanti giocatori che possono giocare sulla tre quarti esterni, non li puoi dar via tutti. Quindi c'è qua la Scheglia, c'è Politano, c'è
Raspadori,
bravissimo, Gong. C'è Lindstrom, qualcuno insomma magari andrà a giocare, però
Gaetano e Foluccio che tornano
e hai tanti giocatori sulla tre quarti, quindi sfrutterà il Napoli la tre quarti. Lobotka comunque al Celta Vigo a due è giocato Lobotka, cioè, sfatiamo anche questo tabù insomma che Lobotka non possa giocare in un centrocampo a tre. Quindi io credo che poi lo dirà Conte quando sarà presentato.
Quando dobbiamo fare un po' di cronoprogramma, Pasquale, appunto, perché insomma abbiamo, fermo restando gli amici, per esempio gli amici di Calcio Napoli 24, sempre sul pezzo, eccezionalmente sul pezzo, hanno riportato questa foto, queste cose, ma non è importante, sono sempre molto precisi e molto puntuali nel riportare le varie notizie, quindi non interessa fondamentalmente il cronoprogramma quasi, no? Di Antonio Conte a
Napoli. Allora ragazzi, Conte dovrebbe firmare mercoledì con Napoli.
Mercoledì l'annuncio.
Mercoledì la firma l'annuncio. Credo che la presentazione poi slitti all'altra settimana, quindi sì, non questa ma l'altra dovrebbe esserci la presentazione.
La sede,
e risulta che insomma anche l'ipotesi Palazzo Reale non è che abbia preso molto piede, onestamente. No,
ricordiamo che San Carlo avrebbe chiesto, diciamo, tra i 75.000 e i 100.000 euro al Napoli, e il Napoli sia, diciamo, sì, si sia defilato di fronte a questa
richiesta. Diciamo che la sovrintendenza, al di là della direzione, che è diversa, la sovrintendenza è la stessa Palazzo Reale e San Carlo, quindi secondo me i parametri sono simili.
Vero.
Non dico di cifre, però insomma le difficoltà e ostacoli economici e organizzativi sono abbastanza simili. Pasquale.
Sì, no, vediamo poi il Napoli dove deciderà di fare la presentazione. Onestamente il giochino della presentazione mi appassiona molto, insomma. Cioè, vediamo, quando la società lo comunica, lo diremo insomma ai nostri amici, a chi ci ascolta. Sarà sicuramente, secondo me, un evento importante a prescindere dalla location, perché arriva un allenatore importante, uno degli allenatori più importanti in Italia e in Europa, che sul Napoli ha le idee molto chiare. Cioè, questo io vorrei far capire a chi ci ascolta. Conte considera la rosa del Napoli una rosa importante, quindi non sarà rivoluzionata e non andranno via tutti, ci saranno degli innesti soprattutto in difesa.
Operazione recupero, mi sembra di capire tu molto.
Sì, esatto, operazione recupero, per farci capire, Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Olivera, Anghissà, Lobotka, Raspadori, Politano, Quarascheglia, sono tutti giocatori, insomma, per conto sono giocatori importanti. Quindi
Gong anche, immagino, no?
Non ho capito, scusami.
Gong, poi magari qualcuno degli acquisti tipo
sì, poi magari qualche attaccante va via, perché potevi pensare, Dario, che non avendo le competizioni europee, una rosa poi così lunga con 24-25 giocatori, 24-25 titolari, probabilmente non ti serve, quindi devi farai delle valutazioni sicuramente. Però non ci sarà la rivoluzione, la rifondazione del Napoli con tanti giocatori via. Ci saranno degli innesti, bisogna capire in difesa. Io credo due innesti in difesa per giocare a tre. Un esterno a sinistra, perché dalla Querel...
Sono Buongiorno ed Hermoso? Hermoso a parametro zero dal Atletico Madrid?
Vengono tutte e due. Magari. Io ho un investimento importante e poi magari un altro giocatore che possa giocare il mancino. Molto poi dipenderà, ragazzi, da Osimhen, cioè che il Napoli l'offerta per Osimhen non l'ha
appunto, vogliamo chiarire questo punto, perché Osimhen non ha nessuna offerta a livello europeo, c'è un gradimento ma non è arrivata nessuna offerta sul tavolo della
società. Il tempo c'è, perché siamo a inizio giugno, quindi il tempo insomma c'è, non mi sembra insomma che il mercato stia finendo. Il fatto è che non c'è il Chelsea, che sembrava
forse l'Arsenal, chissà.
Pronto?
Sì, no, dicevo, prima di parlare ancora di Osimhen, moltissimi ci stanno scrivendo tante cose, tra un po' leggeremo, no, Gianluca, molte, perché non la facciamo al Maradona anche per recuperare? Ricordiamo che il Maradona in questo momento, diciamo, è un po' alla mercé, tra virgolette, del comune, nella disponibilità del comune dei tantissimi concerti che ci saranno, forse anche per questo.
Ragazzi, sono tirati al Napoli i messaggi, organizzo io la presenza.
No, perché rispondere agli amici a casa.
Sabato c'era il concerto di Fiorellino, Gianni Fiorellino.
No, poi ci sarà Dei Negramaro, ci sarà Giulie, poi 3-4 date, ci sarà qualcun altro pure, non mi ricordo, moltissimi concerti però. Pasquale, sta dicendo Osimhen che non ha offerte sul tavolo, effettivamente.
Ah, in realtà non c'era offerta al Chelsea. Cioè, sembrava insomma, dopo tanto parlare, una squadra diciamo orientata a prendere Osimhen, non c'è l'offerta del Chelsea. Osimhen sappiamo che vorrebbe andare in Premier League, bisogna capire se l'Arsenal fa un'offerta e se magari inserisce il giocatore in contropartita. Io credo che il Napoli dovrà prendere in considerazione questa ipotesi, perché 130 milioni sono tanti. Secondo me Osimhen non viene da una grandissima stagione, ma non tanto a livello numerico, per il fatto che ha saltato diverse partite.
Sì, è ancora infortunato oggi, attualmente infortunato.
Questo è un aspetto insomma che secondo me incide nella decisione di una squadra. C'è il solito Paris Saint Germain, c'è di nuovo l'Al Hilal, che lo voleva anche la scorsa estate.
Ma dove va l'Al Hilal, Osimhen? Va a chiudere la carriera giovanissimo.
Credo che il calciatore voglia andare in Premier. In Premier l'unica squadra che ha bisogno di un numero 9 è l'Arsenal. Quindi bisogna capire se l'Arsenal decide o meno di fare un'offerta.
Allora, secondo te, Pasquale, 130 milioni della clausola sarà la cifra per la quale De Laurentiis e il Napoli venderanno Osimhen?
Ma secondo me potrebbe essere anche 100 più un giocatore, però questa è un'idea che sto dicendo io ad alta voce, poi è il Napoli che chiaramente decide. Di solito il Napoli, quando ha le clausole, le fa rispettare, si fa pagare tutti i soldi della clausola, però bisogna capire se c'è una squadra che versa 130 milioni, soprattutto se Osimhen è d'accordo ad andare nella squadra che versa 130 milioni, perché questo è un'altra condizione sine qua non.
Ah, perché decide lui quando c'è la clausola, ovviamente.
Certo. Chiaro che molti tifosi stanno scrivendo, ma perché non può restare, ragazzi, ma 10 all'anno, 10 milioni all'anno, come fare?
Magari, no, io rispondo, magari.
Magari Napoli avrebbe cambiato la tattica,
tu
cioè
pensa,
tattica,
Conte
strategia.
Con Osimhen.
Sì, però Osimhen, insomma, io preferirei un altro attaccante, però poi ne non parleremo. Piace, allora, questo lei non la leggerà.
Credo che sia difficile, invece Luca.
Questo lei non lo leggerà, scrive questo amico Giulio. Se personaggi come Giuffredi, che non mi piacciono, hanno visibilità e soprattutto merito di voi media, che dovreste imparare a ignorare, farebbe bene il Napoli a mandare via tutti i suoi assistiti. Allora, ricapitoliamo quello che è successo da venerdì a oggi con Mario Giuffredi, che a margine di una la presentazione del torneo giovanile AEG ha dichiarato che per Di Lorenzo il ciclo è finito, a prescindere dall'allenatore Conte, che arriverà, quindi da Conte eventualmente è finito per tutta una serie di motivi. Ha detto anche che il contratto fino al 2028 non può essere un ergastolo, anche perché la società gli ha detto di cedere Mario Rui, che non rientra più nei piani del club e che ha un contratto fino al 2028, proprio come Di Lorenzo, e quindi non si capisce il perché Di Lorenzo potrebbe andare via prima e Mario Rui no, o viceversa, Mario Rui potrebbe andare via prima e Di Lorenzo no. La società ha risposto che Di Lorenzo, con attraverso un tweet, non è tra i giocatori che il club intende cedere, e quindi non si capisce perché il signor Giuffredi ripetutamente stia dicendo che della Di Lorenzo debba andare via. Poi c'è stato anche uno striscione dei tifosi nei confronti di Giuffredi, molto duro negli ultimi giorni. Certo, questa è una spina nel fianco del Napoli da insomma valutare e da gestire.
A Giulio, però non è che diamo, soprattutto qui a Radio Marte, non diamo questa grande visibilità diciamo a nessuno, se non è strettamente necessario.
Sì, sì, adesso no, in questo caso è il giocatore che parla, quando parla Giuffredi è Di Lorenzo che parla.
Esattamente, questo volevo dire. Conta la notizia sempre qui a Radio Marte, non dare visibilità, fare sensazioni con notizie ogni 10 minuti, di mercato intendo, che non possono esserci ogni 10 minuti, ma dare notizie quando ci sono. Quindi Pasquale, volevi dire anche tu che noi abbiamo dato spazio perché
sicuro,
era la voce di Lorenzo.
Una cosa giusta, cioè Di Lorenzo vuole andare via, non è Giuffredi che vuole andare via con Di Lorenzo.
E non è Giuffredi che vuole mandare via Di Lorenzo.
Avrebbe potuto Di Lorenzo dire qualcosa, se non dice niente, chiaramente condivide il pensiero del suo procuratore. Detto questo, che mi sembra scontato, adesso onestamente ci sono due strade. Se Di Lorenzo vuole continuare ad andare via, il passaggio successivo è presentare un'offerta al Napoli di acquisto, perché Di Lorenzo ha un contratto di 4 anni con il Napoli, cioè non basta dire io voglio andare, e deve presentare un'offerta al Napoli anche importante, che però il Napoli, da quello che mi risulta, in realtà non è che risulta a me, il tweet di venerdì è stato abbastanza eloquente, il Napoli non lo vuole vendere perché Antonio Conte lo considera centrale nel suo progetto, quindi poi le parti dovranno prima o poi parlarsi e confrontarsi, questo mi sembra evidente. Vediamo insomma se magari Di Lorenzo la nazionale uno di questi giorni dirà qualcosa che mi sembra importante, se magari cambia lo scenario, ma lui vuole andare via, cioè, l'ha detto il procuratore, lui vuole andare via,
ciclo finito a prescindere dall'allenatore,
però basta dire quando hai un contratto fino al 2028 voglio andare via. I contratti valgono, poi può succedere che magari un giocatore non rientri più nel progetto di una società e magari la società chieda al procuratore di trovare una sistemazione, però se non si trova una sistemazione per Mario Rui, giusto per scendere nel dettaglio, Mario Rui resta a Napoli
punto,
perché c'è un contratto fino al 2026.
Però è giusto dire, Pasquale, scusami, che come un giocatore possa non rientrare più nei piani di una società, nonostante una scadenza fra 4 anni del contratto, può succedere anche che un club non rientri più nei piani di un calciatore, nonostante
una
sia un contratto.
Dirlo,
quindi
una cosa,
Gianluca, perdonami,
passare,
il passaggio successivo eventuale è portare un'offerta al Napoli importante, in modo che il Napoli possa decidere. Poi il Napoli può decidere legittimamente di accettarla, di non accettarla, tenere il giocatore così e provare a sistemare la situazione.
Allora fermati Pasquale, che siamo in chiusura. Tu lo sai che sei all'interno di un nuovo contenitore, la Summer Edition di Forza Napoli Sempre. Ti faccio sentire prima di salutarti il clima che ci accompagnerà in questo mese di giugno. Il clima è questo, senti Pasquale, senti.
Vai.
Ok. Te li ricordi questi? Siamo io e te.
Siamo.
Io, tu e Pasquale.
Ma non ho sentito niente io.
Ah, i 3-3.
E non siamo noi,
certo, Beach on the Beach. infatti, questo l'ho capita.
Questo è il clima che ci accompagnerà nei prossimi, nei prossimi settimane.
Tu sei Gino Cogliandro, secondo me, buon'anima.
Vabbè, un giorno vengo allora.
Che vuoi voce? Vabbè. Io sono Edoardo Romano e Tina
io proprio la buon'anima devo essere.
Vabbè, cioè, giustamente. Vabbè. Fisiche di voce.
Non so se è d'accordo Spider-Man. Ciao Pasquale, Tina, ci sentiamo nelle prossime ore. Ciao Pasquale, pubblicità tra poco con Forza Napoli sempre. Summer Edition. E allora, dallo shuttle di Antonio Conte, che da Cape Canaveral è arrivato alla stazione della NATO qui a ridosso dell'aeroporto, per firmare il suo contratto, che verrà firmato probabilmente mercoledì.
Sai, prossimo forse si dice che si incontra a Roma in questi giorni,
sì,
forse domani. Fino a,
sì, perché poi dopodomani dovrebbe, esatto, diciamo così, esserci la firma e dovrebbe stare qualche giorno a Roma. Conte sicuramente firmerà la Filmauro, non a Napoli.
Sì,
quindi,
sì,
certamente, come è noto, De Laurentiis preferisce far firmare i contratti nella sede della Filmauro, dopo aver presentato le bellezze dei suoi uffici e della sua struttura da quelle parti. Gianluca Gifuni e Dario Sarnataro per la Summer Edition di Forza Napoli sempre, Beach on the Beach, come abbiamo detto e vi abbiamo fatto ascoltare. C'è Spider-Man in regia, le vostre telefonate allo 0816363663.
Sì, neanche più diretta di Spider-Man.
Sì, diretta.
Cioè, Maria non è in
centro. No, Maria proprio... Vabbè.
Niente, Mary G. Fav Spider-Man, chi più ne ha più ne mette.
Andiamo l'altro giorno Franco Affabile mi fece un video, che salutiamo il nostro
grande
tecnico
Frank,
storico, e sorrideva e mi ha fatto un video di notte, non so, io mangiamo una pizza forse con Elisa Davino e company, e voleva sapere perché la chiamassi Spider-Man.
Non lo sa neanche lui in realtà.
No, il motivo è sempre quello legato sempre alle ragnatele.
Mary G era la donna di Spider-Man, la compagna. Allora, però io so già che sicuramente innanzitutto voi dovete chiamarlo 0816363663 per parlare in diretta con chi ci bastonerà metaforicamente a dovere. Enrico Fedele, buongiorno direttore.
Ciao caro,
buongiorno direttore,
due,
come va?
Tutti e due insieme stavolta.
Tutto bene?
Come mai, due?
E noi abbiamo questa Summer Edition. Sai cos'è la Summer Edition?
No, parli italiano.
E non è il portiere, non è il portiere dell'Inter, Summer.
No, parli italiano.
Edizione estate.
12-14 in diretta, tutte e due insieme, quindi mi spiace per gli ascoltatori, anche per lei che avrà più domande.
Va bene.
E sarà più in difficoltà, perché saremo in due a fare le domande scomode, direttore, non più uno.
Assolutamente no.
Ecco, lei l'ha visto lo shuttle di Conte atterrare qui a Cape Canaveral a Capodichino?
Stiamo facendo ormai fantasticando, si sta esagerando però.
Un pochino, c'è molta
adesso
nervosità.
Si sta esagerando nell'attesa, nelle aspettative, e poi dobbiamo vedere i risultati.
Infatti. C'è Gaspare dalla Germania che ci ha chiamato.
Ah, eccoci, quindi dopo i 3-3 anche Gaspare Zuzzurro. Esatto. Gaspare, buon pomeriggio.
Bene o male, che combinazione, sto con Fedele che l'avevo promesso i Brustel, ti ricordi?
E gliele ha portati i Brustel, Gaspare, a Fedele o no? Noi non li abbiamo ancora visti, sti Brustel.
Ma lui ancora, comunque io saluto Fedele, anche se non sono d'accordo su niente con lui, però è la democrazia, è bello della democrazia,
certo.
No? Certo. Anche, ecco.
Vai.
Ma io voglio parlare di Lorenzo, guarda, secondo me Gifrida ha fatto il male di questo giocatore qua, in questo modo qua. Lui doveva andare a parlare con Quattrocci, no, darlo in pasto a Conte. Perché adesso, mettiamo il caso che Di Lorenzo rimane a Napoli, no? E fa uno sbaglio. In che contesto lui
grazie aspettiamo i Brustel, prego.
Posso intervenire in una maniera seria, anziché dire, sono delle situazioni che succedono in tutte le squadre. A Napoli si è fatto un caso, Di Lorenzo se ne vuole andare, se ne andasse, è evidente che se rimane, se gioca male, ci sarà il fischio. Quindi se il Giorgio sono voi, io esco, no, ma no, arrivederci, grazie.
Scusate, direttore, una curiosità, perché poi emerge, poi dopo andiamo là.
È un ottimo giocatore non determinato.
Lei è d'accordo sul fatto che è anche il gioco delle parti, cioè alle dichiarazioni dell'agente Giuffredi, la società risponde ovviamente che il giocatore è incedibile. Mi faccia finire, se no non riesco a dire qual è il concetto. Il concetto è che il Napoli deve farlo oltre al fatto di volerlo mantenere, perché non può, diciamo così, assoggettarsi al volere del giocatore passivamente, perché
dovete informare bene.
E sto chiudendo, se mi fa dire quello che dico,
invece stiamo facendo un fatto che non mi piace. Io non sono assolutamente amico di Giuffredi, lo conosco a malapena, però per poter dire quelle cose vuol dire che la società gli ha detto piglia da chi te ne vuoi andare.
Ok, allora direttore,
chiarito questa cosa. No, Gianluca, diciamo,
volevo finire un concetto,
è l'amico Gasper che diceva, ma noi abbiamo chiarito che se Giuffredi parla in quel modo è perché esprime il pensiero di Lorenzo,
non si discute.
Io volevo andare su un altro tema, scusi, direttore, volevo dire il fatto che poi la società risponda e dica che è incedibile, non è sul taccuino dei cedibili, è perché il cartellino del calciatore deve rimanere a certi livelli. Napoli non può svenire.
Allora, ma scusa, ma voi siete dei cinceni, ma voi mi credete che chi fa questo mestiere ne sa meno di voi o voi ne sapete più?
No,
ma se dice che deve cedere, il prezzo scende.
Appunto,
ma scherziamo, la vogliamo smettere di parlare di cose delle quali non si sa
scende
poco
o non
niente.
scende il prezzo.
Allora, se una società dice è in vendita, vuol dire che il prezzo cala.
Appunto, perciò il Napoli dice che non è in vendita.
Allora è un gioco delle parti.
Io questo volevo dire,
allora vi dico una cosa, i giocatori, non esistono giocatori incedibili, nessuno, tutto ha un prezzo. Poi esistono i giocatori determinanti e i giocatori insostituibili, cioè il giocatore determinante è il giocatore che fa gol, è l'attaccante. I giocatori invece importanti sono gli altri giocatori che si possono sostituire. Sono stato chiaro?
Chiarissimo, Riccardo.
Allora, uno e dice a Cavara ti do 100 milioni, io, tu e De Laurenti, se Ciavelli, dobbiamo affittare un bel jet e andare a...
Ma come? Ha già rifiutato. Il Napoli avrebbe rifiutato 110 milioni dal Paris Saint Germain.
Ma si rifiuta, ma smettete.
Avrebbe rifiutato 110 milioni dal Paris Saint Germain.
Ma che state dicendo? Dai,
così pare, diretto.
Ma dice, pare, pigliai 30 anni, sai?
Va bene, 30 anni, Riccardo, buon pomeriggio, 30 anni.
Buongiorno a tutti, volevo fare una domanda al direttore.
Prego.
Allora, buongiorno direttore. Lei ha dichiarato che tra Lukman e Kvara lei sceglierebbe Lukman perché è più prolifico sotto rete. Una grande bugia, perché 13 gol e 12 gol, 11 gol e 10 gol, perfetta parità. Però c'è un però, caro direttore, Kvara sta al 30% e gioca al San Paolo, e Lukman sta al 100% delle sue possibilità e gioca a Bergamo. A Bergamo potrei giocare anche io. Al San Paolo forse...
Chi te lo dice che puoi giocare pure tu?
Di sicuro posso giocare io a Bergamo.
Ah, cioè tu puoi giocare a Bergamo pure tu, che è una società che ha vinto la Coppa UEFA. Invece non potresti giocare al San Paolo, che ha fatto tredicesimo. No, non ho capito.
No, direttore, io penso che l'amico voglia dire che è più difficile giocare a Napoli come pressioni che a Bergamo.
Ho capito, però a livello ora di medagliere, a livello di responsabilità, a livello di squadra che deve fare gioco per vincere qualcosa, credo che sia più difficile oggi giocare a Bergamo. Ma non so se mi sono spiegato, anziché giocare a Napoli, che dopo uno scudetto ha fatto un dicesimo, decimo, adesso non mi ricordo nemmeno.
2001, Kvara 97.
Noi la dobbiamo smettere con questa cosa.
Tu sei arrabbiato stamattina?
Ma no, non sono arrabbiato, arrabbiato assolutamente.
Aggressivo,
quando io trovo delle persone che parlano di calcio non avendo le giuste informazioni.
Ho capito, ma i tifosi non possono avere.
Ho detto che Kvara è un giocatore di talento, ma delle volte nella fase, siccome giocava molto esterno e poi veniva in mezzo, nella fase realizzativa in quest'ultimo periodo, questo ragazzo Lukman è un ragazzo che vede la porta, nel senso che tira e praticamente con precisione. La cosa è tirare, non a caso il buon Cifuni che fa le statistiche ha visto che il Napoli è la prima squadra in Italia che tira fuori dalla porta, cioè come se tirassi, no, io piglio la porta, tu da San Natale e gli altri girate e pigliate le curve,
esatto,
e invece per poter fare gol mi hanno insegnato che forse la palla deve toccare la rete in quei 7 metri.
Però la domanda che mi preoccupa un po', devo dire la verità, cioè lei preferisce Lukman a Kvaraskhelia?
No, Allora vedete,
ciò l'avevo capito,
fate delle domande, perdonami, che sono tendenziose e non hanno senso. Sono due giocatori diversi.
E Gudmundsson lo preferisce a Quaraschelia?
Uno ha più talento ed è leggermente più egoista.
Sì.
Guarda, l'altro è un giocatore che è veloce pure senza palla. Allora, scusate, parlami pallone di calcio e
arrabbiato stamattina.
Esistono giocatori che sono forti senza palla, che devono avere la palla sui piedi, e giocatori invece che sono contropiedisti, che sono giocatori che vanno senza palla. Camara, come Insigne, sono giocatori che preferiscono la palla sui piedi perché devono fare la famosa terzata, mentre Lukman è il giocatore di contropiede. Per fare un esempio, Lavezzi era un giocatore di contropiede che non aveva la fase realizzativa. Questo ragazzo ha velocità, perché che cosa ha? Ha rapidità, velocità, ma un'altra cosa, la resistenza, che è importante. E poi sotto rete è, ah, perlomeno quest'anno, molto più preciso. Questa cosa non significa che un giocatore è migliore degli altri, ha delle caratteristiche diverse, ma dando alla domanda principale, se un giocatore come Clara è un giocatore, come dice o come ha saputo, non so da chi, il buon Cifuni, che offrono 100 milioni.
110.
Lo devono pigliare subito, lo devono portare subito. Là.
Va bene, capito? direttore, allora lei va sempre a Formia, ci scrive un amico, quindi evidentemente la spia, e poi ci sono molti messaggi per lei, ma noi ci ritroviamo tra un minuto e mezzo.
Va bene, arrivederci.
Spider-Man, ok.
Eccoci tornati, sempre in diretta, Dario Sarnataro, Gianluca Gifuni, Forza Napoli, sempre Summer Edition, fino alle 14.
On the beach, sotto solo la pelle cruce, sotto la luna.
Ancor di più, e con Fedele non ne parliamo proprio. Direttore, salve, buongiorno di nuovo.
Buongiorno, ma perché usate questo linguaggio, questo inglesismo?
Ma questo sono i 3-3, direttore, vuole far parte dei 3-3. Io e Sarnataro siamo due, lei il terzo.
I 3-3 sono i comici.
E lei è il terzo, insieme a noi, va bene?
Ah, ok.
No, perché questa è la Summer Edition, Beach on the Beach.
Edizione estiva,
si chiama Beach on the Beach, ma vuoi fare tutto in questo?
Allora, spiaggia su spiaggia. Vabbè, tutto. Allora, ma è vero che va da Fidi a Formia?
Sì, va bene.
Anzi, l'altro giorno mi chiamò per farmi celebrare una grande ricciola che ha mangiato.
Bravo, ti chiamai, ti ricordi che ti ho chiamato una sera perché mi hanno servito una grandissima, posso dire anche il nome del ristorante,
benissimo,
che si chiama, manca a farlo apposta,
Quaraschelia.
No. Si chiama, aspetta, adesso non mi ricordo, è l'ingegnere, l'allodolo è l'ingegnere, una cosa del genere. E quindi è un cognome, e si mangia molto bene, e mi portò questa ricciola, ma così buona. Quando l'oliva è l'ingegnere, si chiama, l'oliva è l'ingegnere.
Insomma, sì.
E no, ti dico, veramente, ma di un sapore squisito. Allora io ho pensato all'amico, all'inglese, al gentleman,
all'amico Mr.
Gentleman, l'inglese, il lord inglese, e quindi lo chiamai, dico, guarda, sto qua con una tua ricciola.
Ah, è suo, c'è allevamento di ricciola. Allora, intanto, moltissimi messaggi, tra un po' di leggerimo, cari amici. 0816363, ancora un paio di telefonate per Enrico Fedele. C'è questo amico che scrive, giusto uno, Roberto a fuorigrotta, ma Sinatti grava, resteranno lo staff tecnico? Sì. Grava e anche Sinatti, visto che Conte ne porta 4-5.
Chi lo so.
Francesco al telefono. Francesco, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Senti, Gifuni, vuoi chiedere all'ex direttore se
chieda lei. Ce l'ascolta.
Sei ancora convinto che Conte non verrà mai a Napoli?
Sì. Sono convinto, nel senso che
grazie,
tu mi stai facendo rimproveri su una dichiarazione fatta 5 mesi fa, ma forse non ti sei reso conto che in 5 mesi è venuto il cataclisma. e il presidente, suo malgrado, ha dovuto fare, come oggi giustamente scrive il mio amico e maestro Antonio Forbo, un matrimonio interessato. E io, manco a farlo apposta, oggi mi è venuto in mente, parlando ieri con il direttore Antonio Sasso, ho fatto un'interpellanza all'intelligenza artificiale e ho messo in paragone il Borgo Rosso con il presidente, tale e quale. E l'intelligenza artificiale, mi devi credere, mi ha risposto. E mi ha detto proprio questo, l'ho pubblicato su Roma di oggi, sì. Nel quale prima lui non sapeva proprio niente, andava solo in chiesa, poi il padre muore, poi comincia a vedere il calcio, poi si innamora, e poi fa l'allenatore, poi va a pigliare Celestino, giocatore mai visto, un bidone, come John Caerdot, come si chiama, Dindon D'Angelo, che è stato qua e non ha mai giocato. Poi alla fine, bravo, poi alla fine, quando le cose non vanno bene, deve fuggire di notte, e mentre lo stanno destituendo, la gente tutto vuole un nuovo ciclo, ecco che arriva lui con chi? Con Omar Sivori. Chi era Omar Sivori in quel momento? Era la stella, anche se veniva dalla Juve, era la stella che dopo venne a Napoli.
C'era pure il, diciamo, l'alter ego.
E quindi
di
praticamente Arena, no? La parabola, lui che va a pigliare l'allenatore, due, tre allenatori, a Carlo Taranto, se vinse.
Herrera, diciamo, sì.
Ecco, allora che cosa è successo? Che questa è la metafora di questo Napoli. Nel momento in cui non ha visto il pericolo, lui non l'avrebbe mai preso, mai. Ecco che ricorre a un allenatore che è fuori dalla sua realtà, un allenatore che non gli permetterà di fare che cosa? L'interventista. E allora è un qualche cosa che regge? Io mi auguro di sì.
E magari è una strategia di struttura societaria diversa.
Il film, poi insomma il allenatore, diciamo, sergente
di
Ferro. No,
la mia domanda è un'altra, sì. È la mia preoccupazione. Conte, che io reputo un allenatore fantastico sotto tutti i punti di vista, anche perché c'è stata una persona che è stata individuata finalmente, che è Lelio Riavi, che io conosco bene. Che è un uomo autorevole, di spogliatoio, che può permettersi di parlare con chiunque.
Chiunque?
Cioè, con chiunque, l'amico Manna può essere bravissimo a scoprire i talenti, ma quando bisogna parlare con i giocatori veri, e Oriale dice, guarda, devi fare così, sei andata zitto. Perché Oriale è il campione del mondo.
Direttore, c'è Walter al telefono.
Sì, Walter, chi Walter?
No, Walter non è Walteruccio, non è Walteruccio che sono
l'altro. Non è Walterino?
Non è Walteruccio Walterino con la, no, perché lui si scrive con la V, invece Walter lei è con la doppia B, è vero?
Io sono con la doppia.
Questo me lo devi dire tu, che sei insegnante di inglese.
No, invece Walteruccio è con la V di Verona.
Buongiorno a tutti. Buongiorno. Io sono con la doppia V e chiamo da Strasburgo, mi conoscete già.
Da dove chiami?
Strasburgo.
Ah, ci sono stato.
Io sono presidente del club Napoli Strasburgo.
Ah, piacere. Vai Walter, domanda per te, che siamo già verso la pubblicità.
No, il direttore mi ha anticipato, io quello ci volevo chiedere. Se Oriali per lui non è una garanzia in più, una certezza in più che il presidente si faccia
bravo.
No, grazie Walter,
è la volontà di evitare. Io cito sempre le parole del grande emerito professore Sciarelli, che voi sapete chi è.
È il mio professore di tecnica industriale e commerciale all'università.
Ha fatto parecchi danni allora.
Bravo. E il professor Sciarelli, in una mia trasmissione, ho avuto l'onore di all'infedele di ospitarlo, mi disse: caro Enrico, ricordati che quest'anno siamo passati da una gestione manageriale a una gestione parentale. Oggi
si torna a quella manageriale.
Allora, direttore,
ecco, questa è la verità.
Kvara è chiamato a sostituire Mbappé, scrive questo amico, e Fedele si permette di discuterlo.
Come si chiama? Sì?
Beh, Mbappé, Kvara è come una grandissima maglia di cashmere e un'altra di lana, anche Merino.
No, direttore, non sia così.
Mbappé è chiaro che è molto più forte.
Fate
però
i bravi.
No, ma non abbiamo paragonato Mbappé e Kvara.
Fate i bravi.
Ma perché il Paris Saint-Germain vuole sostituire Mbappé con... No, direttore, perché il Paris...
Allora,
siamo i bravi. Direttore, ci deve spiegare perché il Paris Saint-Germain vorrebbe Kvara al posto di Mbappé.
Allora, ti spiego anche la caratteristica.
No, ma la
conosciamo, le conosciamo, diceva Gianluca, direttore, perché il PSG
intende... ricorda in lontananza Ronaldo il fenomeno.
Sì, un pochino,
non
sì,
ha bisogno di nessuno.
E ma perché il Paris Saint-Germain vuole sostituire Mbappé con Kvaratskhelia?
Beh, questo bisogna vedere l'offerta.
No, perché
anche poco fa avete detto che Osimhen non voleva un nuovo giù.
Vedrai,
amore, non parlate vedrai, di Mbappé, parte di un'altra categoria.
Direttore, perché dobbiamo salutarla, però io non posso non chiederle, pare che Conte voglia giocare con il 3-4-2-1 e non con il 3-5-2, i due mediani, Lobotka ci sta.
Che differenza c'è?
È che ci sono due mediani anziché tre.
Beh, che problema c'è?
E Lobotka nei due mediani può giocare?
Basta che si abbassa uno, è un 3-5-2. Basta che il giocatore dietro le due punte si abbassa.
E quindi deve essere una mezzala quello, non un trequartista.
Ma deve essere un giocatore di qualità che si inserisce.
Vabbè, staremo a vedere soprattutto quanto ci dirà qualcosa Conte. Grazie, direttore.
Per i numeri rivolgetevi al professore Trombetti.
Direttore, Beach on the Beach la vuole cantare?
Mi raccomando, stai attento alla sabbia che ti va negli occhi e poi non vedi bene i giocatori. Ci butta.
Arrivederci, direttore. Arrivederci.
Vabbè, andiamo a un po' di messaggi. Che dici? Poi mettiamo la sigletta. Vai. Allora, questa euforia di un allenatore che ha vinto solo scudetti e coppette nazionali. E pensa, ragazzi, dopo un'annata del genere, penso che ripartire da Antonio Conte, non dico che serva euforia o susciti euforia, ma insomma un po' di ottimismo sì, dai, dopo una stagione del genere. Davide Apotremoli, ho fatto un sogno, iniziò calciomercato e Kvara andava via per 100 milioni, mentre Osimhen arrivano offerte 70-90. Con Victor che rifiuta di rinnovare col Napoli, insomma resta Victor, insomma dici tu, vabbè. Se io fossi a DL per rimediare a questa stagione la farei al Maradona la presentazione, voi che ne pensate? Da Arzano, no, lo Juventino ma il Napoletano Doc, va bene. Poi ancora, ma prendere a parametro zero Memphis Depay e Hermoso è impossibile, complicato perché Hermoso vuole molti soldi. Poi sì, ancora la sensazione che state preparando un caso Osimhen, no, non prepariamo niente, caro amico.
Quale caso?
Non prepariamo casi. Noi riportiamo.
Sei il tenente Colombo, tu? Il tenente Colombo.
Sì, per la capigliatura, diciamo, spettinata, forse un po'. Buongiorno, io credo che Osimhen troverà squadra appena qualche calciatore importante si farà male all'europeo. Luigi, mamma mia, no, penso che debba ancora partire il balletto delle punte. Ancora messaggi, l'ultimo, altrimenti Mary Fav mi picchia. Buongiorno, credo che se Di Lorenzo continua con questo atteggiamento un po' di tribuna gli farebbe male né a lui né al procuratore, scrive quest'altro amico. Va bene, tantissimi messaggi,
non ascoltiamo, uno, non ne ascoltiamo.
Vai,
uno,
certo, giusto, anche un messaggio
perché
vocale,
perché sennò Mary Jane in arte Spider-Man si prende collera.
Buongiorno. Complimenti, mi chiamo Alberto.
Ciao.
L'unica cosa che volevo dire, io spero che il Napoli non faccia il solito errore di prendere giocatori che poi verso gennaio si vanno a fare i campionati nei loro paesi e il Napoli rimane sguarnito.
Cosa c'è a gennaio?
Coppa d'Africa, che tra l'altro dovrebbe essere spostata, non più infrastagionale. Vabbè, staremo a vedere.
Diventerà estiva anche quella, come la nostra edizione di Forza.
Non proprio, perché Coppa d'Africa estate, penso che sia un po' complicato. C'è Antonio Corbo tra poco con noi, i vostri messaggi tantissimi, proseguiremo sino alle 14.
Lei è Dario Sarnataro?
Sì, lei è Gianluca Gifuni.
Sono io. Piacere, questa è Summer Edition di Forza Napoli, sempre, sempre solo su Radio Marte. Andremo avanti fino al ritiro a Di Maro.
Ah, pensavo, sempre in onda fino al ritiro.
Sempre in onda fino al ritiro.
Ah no, sempre insieme, in onda sia alle 14 ogni insieme, giorno e poi dopo.
Insieme,
sì, ritiro Di Maro, Castel di Sangro, sorprese in arrivo, insomma tante insieme cose.
Allora, ricapitoliamo. Antonio Conte, per chi si fosse soltanto in questo istante messo all'ascolto di Radio Marte, di Forza Napoli sempre, edizione estate con Gianluca Gifuni e Dario Sarnataro. Antonio Conte entro mercoledì a Roma dovrebbe firmare il suo contratto che lo legherà al Napoli per i prossimi 3 anni. La prossima settimana la presentazione ufficiale alla stampa e al pubblico a Napoli, non si sa dove.
Stanno valutando varie location, sappiamo anche non per forza Palazzo Reale e simili, anche un po' più, diciamo, posso dire, di frequentazione normale, ecco, cioè nel senso di abituali, ecco, possiamo dire così.
Messaggi vocali?
Sì, vai prima.
Gianluca, sono Peppe, Giuseppe, tifoso della Juventus. Volevo sapere, secondo te, dal tuo punto di vista, dei tuoi ospiti, cosa possono apportare allenatori come Thiago Motta e Conte, Juventus, praticamente Juventus e Napoli, se possono ridurre il gap dell'Inter, se pensate che la VAR possa iniziare a funzionare in maniera migliore rispetto ai disastri di quest'anno. Niente, poi secondo te le squadre europee quando è che potranno, le squadre italiane quando è che potranno veramente essere competitive di nuovo in Europa? Intendo chiaramente la massima competizione con la Champions.
Allora, io vorrei spostare, cioè trasferire la domanda a Dario Sarnatale. Secondo te può incidere più uno come Thiago Motta alla Juve o uno come Antonio Conte al Napoli in questo momento storico?
Beh, bella domanda questa, devo dire. Io spero Conte, perché il Napoli parte troppo basso. Cioè, la Juventus per migliorare deve vincere lo scudetto con Thiago Motta. Il Napoli per migliorare deve passare dal decimo disastroso posto con 53 punti al quarto almeno.
Quindi ha meno responsabilità, dici, uno come Antonio Conte a Napoli rispetto a
ad oggi sì, perché insomma sulla carta il Napoli non è scarsa come squadra in valori assoluti e Conte non può fare peggio del Napoli di quest'anno per tanti motivi. Ma trasferiamo a chi ne sa più di noi questo interrogativo. Antonio Corbo, buongiorno Antonio.
Ciao, buongiorno.
Che piacere sentirti, io mi sono trasferito a iniziare insieme a Gianluca alle 12 per avere la possibilità di parlare con te, lo dico subito. Insomma.
Esagerato.
E allora, ma perché c'è questo bel fondo di Antonio Corbo, sì, oggi sulla Repubblica, dice un matrimonio di convenienza tra De Laurentiis e Conte, tutti e due rinunciano a qualcosa, però forse tutti e due avranno dei benefici, Antonio.
Avranno tutti e due dei vantaggi, è chiaro che è stato un matrimonio di interesse.
Certo.
E tra le prime cose hanno tutti e due dovuto dimenticare qualcosa, rinunciare a qualcosa. Il primo elemento che ha dovuto cancellare dalla sua memoria, perché è sempre un uomo di orgoglio, e Conte ha dovuto dimenticare che è la seconda scelta, perché la prima scelta era Gasperini, come tutti sappiamo. Poi
però Antonio, scusami, su questo punto posso un attimo intervenire? Me lo consenti un attimo? Allora, perché questo punto l'abbiamo analizzato noi e volevo anche chiederti un parere. La seconda scelta, forse a parità di gradimento tra Gasperini e Conte, Conte era la seconda scelta perché costava di più, solo per questo? No, forse no.
No, no,
no. No?
Perché perché era stato scelto Gasperini per vari motivi. Perché nell'ambito di una società, uno che è stato 8 anni di seguito nell'Atalanta è senz'altro una persona più facilmente gestibile, lo dicono i fatti. Cioè, se io sono stato 34 anni a Repubblica e ove mai in una seconda vita dovessi essere assunto dall'altro giornale, mi dirà: ma Corbo a Repubblica è stato 34 anni, è uno che insomma si è un uomo di buon comando che è stato lì a lavorare tranquillamente. Okay. Invece molti episodi richiamano degli incidenti di percorso, non ultimo l'esonero o comunque la separazione consensuale con il Tottenham. Però volevo andare avanti,
sì.
Cioè è la seconda scelta, però nella quando Gasperini vince e quindi diventa il trionfatore e si inchioda a Bergamo, qui comincia il segnale importante che io ho colto: il ritorno della fortuna per De Laurentiis.
Ah.
Perché prende un allenatore che arriva a delle condizioni certamente più miti, perché lui guadagnava 15 milioni di sterline nel Tottenham, che sono con il controvalore in divisa sono circa 13 milioni di euro, e quindi guadagniamo molto di più, viene per meno della metà, 6 milioni garantiti più i bonus che sono importanti, e poi viene anche senza pretendere il primo anno uno squadrone per vincere subito lo scudetto. Qui comincia quindi dalla vittoria del
Antonio? Il problema della linea con Antonio. Eccoci Antonio, abbiamo perso qualche secondo.
Gasperini che materializza l'ipotesi Conte subito dopo, che non è la seconda scelta, ma è il colpo di fortuna che assiste De Laurentiis, che gli consente di prendere a buon prezzo l'allenatore più gradito dai tifosi.
Senti Antonio, Lucio De Cicco ti chiede tra i nostri ascoltatori: ma perché Corbo, nel calcio esistono per caso matrimoni d'amore e non di interesse?
Antonio?
Io non so dove vive, che cosa pensa, quali sono i sentimenti. Nelle professioni esistono anche i matrimoni d'amore, nel senso che bisogna credere in qualcosa di importante io in un giornale di destra non lavorerei mai, ecco. Quindi questo ti fa capire che esistono sempre dei barraggi, certo, dei limiti. Quindi non esiste sempre scelte di convenienza.
Sì. C'è un altro amico che ci ha chiamato, vuole fare una domanda a Antonio Corbo, mi sembra si chiama Antonio anche lui, giusto? Al telefono?
Gennaro. Insieme e hanno dei vantaggi.
Gennaro, buongiorno.
Sì, buongiorno, io volevo parlare con il signor Fedele, ancora in studio.
No, non c'è Antonio Corbo. Però. Domanda, vai, dici la tua cosa, la domanda vuoi fare, rispondiamo noi.
Volevo fare una domanda inerente all'agente Fito.
Sì.
Secondo voi un agente che ha tra i suoi assistiti una media di 30-40 assistiti, quindi uno che mangia calcio tutti i giorni, e le ha nella massima serie calcistica tra Serie A e forse anche in Serie B, non so di preciso.
Ha tanti, sì.
Di cui ha 6-7 calciatori nel Napoli, che tra Lorenzo è il capitano, quindi uno periodicamente dovrà stare con i guanti.
Sì.
E chiude trattative un anno sì o un anno no con il presidente De Laurentiis in modo pacifico e veloce.
Sì.
Dove presenta un libro e alla presentazione di questo libro viene anche il signor De Laurentiis.
Sì.
All'improvviso perde la testa. Delle dichiarazioni senza un fatto.
No, ma nessuno qui ha detto che ha perso la testa,
anzi. Ha detto chiaramente che Giuffredi ha riportato evidentemente, anzi, sicuramente a questo punto, è volontà di Lorenzo.
Grazie comunque Gennaro, grazie.
Antonio Corbo, caso di Lorenzo, tra virgolette, su questo che diceva Gennaro e su altro.
No, Antonio è caduto. Beh, allora facciamo così, ascoltiamo un messaggio vocale, poi torniamo da Antonio Corbo su questo tema, sentiamo.
Ciao Gianluca, Dino, allora ti volevo far riflettere su una cosa. Io non contesto l'allenatore, dal punto di vista tecnico è un grande allenatore e soprattutto ho vado oltre la questione della rivendita, io non contesto quello. Io metto in mezzo un altro fatto, noi tifosi del Napoli siamo incoerenti. Prima l'abbiamo criticato, la questione del patteggiamento, degli illeciti quando era al Siena. Abbiamo contestato il modo del personaggio, il modo di fare del personaggio, ripeto, non la Juventinità, e mo la leggiamo a bandiera di Napoli, non va bene sta cosa, noi non siamo coerenti, lo devo dire.
No, chiaramente ragazzi, in questa fase, dopo una stagione del genere, non è facile avere, diciamo, un'idea unica. Io capisco sempre i tifosi, gli ascoltatori che sono, diciamo, sull'onda del sentimento, sono rispettosi, sono, diciamo, abbastanza sereni nei giudizi, garbati va bene sempre, anche se si cambia, insomma, un po' di atteggiamento. Sicuramente c'è grande curiosità di capire che Napoli sarà con Conte. Io dei temi che possiamo affrontare in questi giorni, intanto davvero valanghe di messaggi, devo leggerne un po', è quello di capire se secondo me è più importante fare molti acquisti o se invece è il caso di recuperare molti calciatori, perché insomma non parliamo solo di nuovi acquisti tipo Lindstrom, Kajust e Nathan che hanno deluso, ma anche giocatori che hanno reso molto al di sotto delle aspettative, tipo Anghissà per esempio. Abbiamo ritrovato Antonio Corbo. Antonio?
Sì, non ero svenuto.
No, è caduta la linea, lo so. Allora, come rispondiamo all'amico Gennaro che diceva Giuffredi?
Ma non ho sentito la domanda.
Diceva Giuffredi che è un agente.
Se me la riassumi.
Sì, rapidamente. No. Giuffredi che è un agente importante, che ha tanti assistiti e che chiude anche trattative di rinnovo del contratto con De Laurentiis in pochi secondi. Mica è impazzito che dice quelle cose. Noi abbiamo detto. Mai detto che è impazzito, abbiamo chiaramente riferito che il suo pensiero è quello di Di Lorenzo, evidentemente.
Parli di Di Lorenzo?
Sì, sì, esatto. Che ne pensi? Del suo agente, le dichiarazioni dell'altro giorno, il ciclo è finito,
penso,
a prescindere da Conte?
Ti dico tutto quello che penso. Stimo moltissimo Di Lorenzo, è una persona per bene, è un giocatore esemplare. Mi è dispiaciuto che i tifosi abbiano umiliato lui e i giocatori, chiamando i giocatori dopo le sconfitte per umiliarli, e questo non è degno di una tifoseria che ama i suoi giocatori e anzi deve soccorrerli nel momento difficile. Quindi su Di Lorenzo siamo chiari. Sul procuratore, che non conosco, mi dicono che abbia avuto un ruolo molto rilevante nel rinnovo di alcuni contratti di alcuni giocatori che erano i suoi.
Certo.
Quindi aveva probabilmente una corsia privilegiata attraverso le simpatie del presidente e della società,
e oggi
è lui che deve in qualche modo convincere anche il suo assistito, dicendo che il Napoli gli ha dato prova, anche attraverso i buoni uffici del suo agente, di stima, ed è giusto che rispetti il contratto fino in fondo.
Beh, Conte può essere la variabile o per meglio dire l'elemento su cui puntare.
Io ti dico quello che pensa Conte. Conte sì. ha detto che Lorenzo prima o poi si batterà per lui e per il Napoli come se fosse il primo, il suo allenatore più caro, perché è convinto di condurlo sulla sponda giusta.
Antonio, grazie, un abbraccio.
Grazie, Antonio.
Buon lavoro. Dobbiamo andare in pubblicità. Andiamo 13:01 è un record questo qua, per forza Napoli sempre.
Direi. Eh beh, sicuramente. Tu lo sai perché insomma di
torniamo
solito.
Torniamo tra un po', salutiamo Mary Fab che ci ha salutati, Spider-Man, arriva Gigi Soriani, invece noi ci prendiamo una piccola pausa, continuiamo a scriverci.
Soprannominato Deutsch.
Soprannominato
Deutsch.
Tu sei proprio un ormai.
Lui è Deutsch, da Spider-Man a Deutsch.
Di nomignoli, devo
è un
dire.
Passo brevissimo.
Deutsch, pubblicità e poi torniamo.